Tenderos 87.9, martedì 8 ottobre 2024, cominciano le cose città. www.ondarossa.info, questi i nostri contatti. Buonasera dottor Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti. E salutiamo anche le amiche di Likewise che dietro fanno atti di bullismo per distrarci, ma noi non ci faremo distrarre.
Vai avanti per la tua strada. Allora socio, oggi dobbiamo andare veloci perché
tu c'hai un sacco di cose da dire.
C'ho un sacco di cose da dire, anche tu c'hai un sacco di cose da dire, la storia ci appassiona e per cui io ti chiedo, vogliamo sapere dove andiamo oggi?
Oggi andiamo a New York. L'indirizzo preciso?
L'indirizzo ce l'ho.
Dillo l'indirizzo.
No.
Andiamo a New York nel Greenwich Village, andiamo negli studi fondati da Jimi Hendrix, gli studi si chiamano Electric Lady Studios. Ci andiamo oggi non perché c'è qualche ricorrenza legata a questi mitologici studi di registrazione, ma perché da venerdì scorso è uscito un lavoro molto prezioso su Hendrix. Non è certo qualcosa di molto commerciale, si tratta di, se comprato su CD sono 3 CD più 2 DVD, se è comprato
su vinile
sono 5 vinili sempre con gli annessi e connessi. Di fatto si tratta di 39 canzoni, di cui 38 inedite, non canzoni mai ascoltate prima, versioni inedite di delle canzoni a cui Hendrix stava lavorando da quando ha preso possesso dei suoi studi di registrazione, cioè da Aiutami da maggio del 1970 fino ad agosto del 1970. Poi, e lo racconteremo, Hendrix andò a suonare in Inghilterra, non fece mai più ritorno a New York e morì appunto a Londra il 18 settembre del 1970. Questo album, questo lavoro è importante perché fa giustizia del materiale a cui Hendrix stava lavorando per incidere finalmente il suo quarto album, quello che avrebbe dovuto seguire Electric Ladyland. L'album poi negli anni è uscito tantissimo materiale, è uscito con un titolo First Day of the New Rising Sun, era uno dei titoli che Hendrix aveva puntato e potrebbe anche andar bene, ma non, il problema non è stato sui titoli, ma è stato da anche tante tra virgolette o senza virgolette porcate che hanno fatto sul suo materiale. Ecco, questo lavoro con dietro la famiglia rende giustizia a tutto quello che Hendrix ha lavorato in quel periodo, e vediamo anche le canzoni camminare, crescere. Alcune sono rimaste delle magnifiche incompiute, altre erano quasi completate. Adesso però spezziamo un attimo questo racconto.
Soltanto una cosa che non hai detto, il cofanetto oltre a questi CD.
Allora sì, bravo, vabbè, l'avrei detto dopo parlando degli studi, comunque ok, lo dico adesso, hai ragione. Nei DVD di cui che citavo prima, tra i prodotti, diciamo così, che accompagnano questa uscita discografica, c'è un documentario che racconta la storia della nascita degli Electric Lady Studios, racconta Hendrix al lavoro in quei mesi, racconta quindi i pezzi che componeva e che arrangiava e che registrava in quegli ultimi mesi di vita. Però dicevo, spezziamo il racconto, adesso ci ascoltiamo una delle ultimissime cose che Hendrix ha registrato, una canzone meravigliosa che fa bene, è adatta per cominciare questa puntata, forse non tanto musicalmente ma certamente per quello che dice, Drifting, andare alla deriva. Insomma, alla deriva ci andò poche settimane dopo averla incisa, appunto lui è Jimi Hendrix, questo è Drifting.
Oh,
E questa era Drifting, canzone composta tra l'altro interamente all'interno dello studio principale degli Electric Lady Studios,
come
seduto
altre...
sul suo pavimento con la sua strato.
Magnifico, come grazie. Altre canzoni, poi qualcos'altro nomineremo di Hendrix, però adesso arriviamo, entriamo nel vivo della puntata, cioè andiamo negli studi, raccontiamo, insomma questo è l'oggetto della puntata. Allora, gli studi nascono, abbiamo detto, inaugurano, anzi la festa di inaugurazione in realtà ci sarà ad agosto, però Hendrix comincia a lavorarci da giugno. E il prima, il perché Hendrix è uno studio di registrazione, innanzitutto diciamo che non esisteva nessun musicista prima di Hendrix, nessuno, non era ancora mai successo che un musicista possedesse uno studio di registrazione. Questo ovviamente è stato dettato dal fatto che in quel momento Hendrix era un musicista molto cercato, molto pagato, era il più ricco, il più pagato, quindi poteva permetterselo. Lui spendeva moltissimo negli studi di registrazione perché amava, insomma, comporre. Molte canzoni nascevano da jam session, aveva miliardi di idee, insomma non era uno che andava in studio in maniera chirurgica, quindi era un costo vivo. Lui in realtà voleva investire non nello stesso locale, nello stesso edificio, voleva aprire un locale. L'immobile che oggi ospita gli studios era un locale, anzi due locali, cambio di gestione e cambio nome. Adesso non è importante dire il nome, è importante dire che Hendrix voleva fare a sua volta un club per suonare lui stesso, per vedere musica dal vivo, insomma qualcosa di sempre molto vicino alla sua attività. Ma le persone più importanti che erano vicine a lui, il manager certamente, un personaggio per molti ambiguo, no? Nella storia di
Michael
Hendrix,
Jeffrey.
Per molti addirittura coinvolto in una morte che non fu un'overdose ma fu altro, ma questo adesso lasciamolo da parte. Comunque Michael Jeffrey è uno delle persone che, insieme al mitico ingegnere del suono Eddie Kramer, che convinse Hendrix a investire in uno studio di registrazione. Nessuno prima di te l'ha mai fatto, sarai il primo, risparmieremo un sacco di soldi, potrai suonare tutto il tempo che vuoi, potrai invitare tutti gli amici che vuoi. Insomma, Hendrix si convince e si convince anche perché poi gli studi prendono la forma della sua creatività, del suo modo d'essere. Quindi gli studi innanzitutto adesso sono un po' cambiati, sarà aggiunta una terza sala, ma sono dei seminterrati, c'è il piano terra e c'è il piano inferiore. Nel piano inferiore, dove c'è la sala A e la sala B, c'è i due studi di registrazioni con delle sale annesse, ma tra le due sale lui ha insistito per far disegnare dall'architetto, un giovanissimo architetto di nome John Storick.
Sì, che era l'architetto di un locale che lui amava frequentare, se ne innamora da morire perché c'erano tutte queste forme tonde molto psichedeliche.
Sì, infatti questa è una delle caratteristiche ancora oggi, poco è cambiata la parte esterna, che adesso è una vetrata, mentre prima era tondeggiante. Ecco, dentro non ci sono spigoli, è tutto molto tondeggiante, è tutto molto psichedelico, c'è tutto un immaginario legato allo spazio. Lui era un appassionato di fantascienza e le luci potevano cambiare in base all'umore dell'artista, e nei primi 4 mesi l'artista di fatto era soltanto lui, poi ognuno le ha fatto ciò che voleva. E insomma, quindi questo è per dire che gli studi prendono la forma che vuole Hendrix, e oltre alle sale in cui veniva registrata e incisa la musica, c'era anche una sala che stava tra le due, intermezzo, diciamo così, che fungeva poi di fatto da locale, dove c'era c'è un bancone, dove ci sono divani, poltrone, dove probabilmente Hendrix immaginava artisti che tra loro stanno bevendo una birra e magari con una chitarra acustica in mano continuano a suonare. Tra le altre, prima di farvi ascoltare un altro pezzo, il secondo e ultimo pezzo di Hendrix, un'altra particolarità
degli studios,
dell'edificio che li ospita, è che quando hanno fatto i lavori per far nascere gli studios, hanno scoperto che proprio sotto l'edificio passa ancora un fiume, dalle ricerche che poi fecero, abitato lungo le sponde.
Sì, credo
prima
che
della nascita di New York,
una piccola falda ormai mi sa che è rimasta.
Prima della nascita di New York, quel fiume ospitava sulle sue sponde una comunità, un villaggio di nativi americani. Hendrix, che ha anche parte di origini indiano-americane, rimase molto colpito da questo fatto. Ovviamente non lo vedeva come una coincidenza. Il fiume comunque costò tempo e denaro, perché ogni volta che pioveva si allagavano i locali mentre stavo facendo i lavori, quindi questo a lungo dei tempi e appunto a lungo dei costi. Ma questa cosa Hendrix l'amava tantissimo. L'ultimissima cosa, e non abbiamo il tempo adesso di raccontare quei 4 mesi di Hendrix per intero e tutta la sua e il disco che stava prendendo forma, quello che possiamo dire con certezza sono 38 le canzoni uscite in questo 39 anzi le canzoni uscite in questo cofanetto. Alcune di queste erano canzoni che di fatto avevano già preso forma ed erano pronte, altre erano bozzetti, qualcuno più o meno lavorato, qualcuno su cui hanno lucrato fin troppo. È sempre roba meravigliosa perché è suonata da Hendrix, però tra le canzoni pronte c'era Easy Rider, c'era Freedom, c'era Angel che era, abbiamo sentito in sottofondo mentre parlavo nel primo intervento, e soprattutto c'era la canzone che ascoltiamo adesso, è andata molto avanti, noi sentiamo le take 17 e 18, anche della 17 è solo una falsa partenza, di fatto il pezzo riparte subito dopo. Questa canzone si chiama Dolly Dagger ed è un pezzo meraviglioso di Jimi Hendrix.
One more time. One, two, eight. Okay, well, let me... No. One more time. One, two, eight. Okay, well, let me...
Questa è Dolly Dagger, la falsa partenza della take Seventeen è la canzone vera e propria della Take 18. Un'altra cosa che possiamo aggiungere sugli studios è quello che nell'idea di Jimi Hendrix c'era anche quella di cercare di togliere quello spazio che divideva il mixer e quindi l'ingegnere del suono con l'artista. Prima c'era questa divisione netta: Hendrix vuole che anche l'artista possa andare dietro alla, diciamo, alla stanza dei bottoni a dire la sua, e questa è anche una caratteristica degli Electric Lady Studios. Comunque Jimi Hendrix, come ci ha anticipato Fabio, dopo l'inaugurazione parte per l'Inghilterra, c'è da andare a suonare al Festival dell'Isola di Wight. Purtroppo non tornerà più, 3 settimane più o meno dopo l'inaugurazione muore. A prendere in mano gli studi ci pensa Michael Jeffrey, il suo produttore, e Eddie Kramer resta dietro la console. Non giocate con Eddie Kramer a chi ha registrato più capolavori, perché probabilmente perderete. E comunque ora lo studio può finalmente iniziare a vivere.
Da lì il film, tant'è che non Kramer c'è sfida, Kramer contro Kramer.
Immaginavo. Comunque qualche registrazione di partenza per rodare. Ancora devi dire un'altra cosa, dilla.
Troppi anni, ti frequento da troppi anni, questo è colpa tua.
E insomma si comincia piano piano con qualche artista, però manca ancora il grande nome, ma il grande nome non tarda ad arrivare, perché il 1971 è un ragazzetto di appena 21 anni, anzi li compie quell'anno, che però c'ha già all'attivo 13 album in studio e 3 dal vivo. Si chiama Stevie Wonder, perché col 21esimo anno di età finalmente diventa maggiorenne e finalmente sarà in grado di poter gestire il suo denaro e soprattutto i suoi contratti. Sì, perché quell'anno gli scade il contratto che lo tiene legato alla Motown di Berry Gordy, e Stevie vuole anche iniziare a suonare la sua musica, non più soltanto quella imposta dalle regole.
Guarda, ti interrompo qui un secondo per dire una cosa che non abbiamo detto all'inizio, che forse invece andava sottolineata, perché non solo Hendrix, che ha fondato gli studios, è stato il primo musicista ad essere proprietario di uno studio di registrazione, era un musicista afroamericano, e questo negli Stati Uniti di fine anni 60 non è affatto banale, come in maniera diversa, no? Racconti tu adesso parlando di Stevie Wonder, della sua poca libertà,
della libertà che cerca. Prima lui entrava in studio, dava la sua canzone ai produttori Motown, i produttori Motown entravano nello studio di registrazione, gli davano il pezzo bello che pronto patinato,
mentre invece nelle idee di Hendrix era anche rompere la barriera, gli artisti non dovevano andare dove c'erano i mixer. Invece Hendrix rompe questa barriera, l'hai già detto?
Subito mentre stavi sistemando le cuffie eri distratto, comunque questo l'abbiamo già detto.
Però, scusa, insomma, allora.
No, ma figurati, quello che conta è comunque che si reca a New York, va a cercare all'interno degli Electric Lady Studio la libertà di poter esprimere finalmente e registrare la sua musica. Con lui ci sono due personaggi che la storia, diciamo, non gli ha dato il giusto riconoscimento. Per carità, gli addetti ai lavori e i grandi fan li conoscono, anche Stevie Wonder ha contribuito a non farli poi risaltare troppo. Sono Robert Margulef e Malcolm Cecil. Loro avevano fatto un album composto con uno strumento molto particolare che si chiama il tonto. Il tonto è un super mega gigantesco sintetizzatore.
Come?
Il tonto, formato da blocchi di sintetizzatori, una attrezzatura enorme che hanno portato fisicamente nello studio A degli Electric Studios, insieme a tanta altra roba, strumenti, tastiere, Moog, il Fender Rhode, e la maggior parte delle registrazioni furono fatte proprio con questo trio. Stevie Wonder arrivava intorno alle 6 del pomeriggio, aveva un'idea, iniziava a svilupparla fino alle 5 del mattino con i suoi collaboratori, e così nasce Music of My Mind, che esce nei negozi di dischi americani da marzo del 1972. Con queste canzoni registrate, ancora senza contratto, Wonder torna a Detroit, va da Berry Gordy e gli dice: queste sono le canzoni che sto facendo, che vuoi fare? Me lo fai un contrattino nuovo?
E te lo faccio, sì.
E Berry Gordy, che comunque stupido non era, capisce il genio dietro quella roba e offre un contratto per l'epoca assurdo. Se parla, alcuni parlano di $900,000, vi ricordo siamo nel 71, e delle royalty allucinanti, 14%.
Non basti pensare che gli studi sono costati $1,000,000 dell'epoca.
Gli studi costavano $1,000,000, quindi
realizzati, quindi conto, $900,000 dall'idea di quanto,
diciamo, dell'enormità di questo contratto. Nella permanenza, durante la permanenza di Stevie Wonder negli Electric Studio, fa la conoscenza del guardiano notturno che si chiama Daniel Blumenau. Se leggete qualche intervista in giro delle cose che faceva oltre a fare il guardiano notturno, ne faceva tre in particolare. Uno è fumare erba, il secondo mangiare pizza e poi arrotolava i cartoni che contenevano la pizza per incastrarli nei tubi dal quale usciva l'acqua del fiume di cui ci ha parlato,
cioè,
Fabio,
un personaggio prima. Di Simpson in sostanza.
Esatto. La terza cosa che faceva era ritagliare pagine e pagine di giornali e poi con la tecnica del decoupage creare delle vere e proprie opere d'arte appese alle pareti. Stevie Wonder tra una registrazione e l'altra va in giro per gli studios, tocca queste pareti fatte di decoupage e dice: io riesco quasi a vederle queste opere, e quindi affida a Blumenau anche l'artwork del disco Music of My Mind. Ma il capolavoro deve ancora arrivare, perché il capolavoro arriva nello stesso anno, uscirà ad ottobre, ma è registrato subito dopo Music of My Mind e ancora ovviamente negli Electric Lady Studios con Robert e Malcolm, e tirano fuori Talking Book. Noi da Talking Book, uno dei dischi più belli di Stevie Wonder, uno dei dischi anche più importanti, abbiamo scelto la traccia che forse, anzi senza forse, è sicuramente la più famosa, ma è quella che ci dà anche l'idea dell'influenza enorme che prima Stevie Wonder ricevette da Jimi Hendrix e da anche tutto un sound di quel periodo, Sly Stone e compagnia cantando, ma dell'influenza che ha avuto nei dischi successivi, che molti li ritroveremo negli Electric Studio, su tutti Prince, su tutti Michael Jackson, su tutti D'Angelo e un sacco di altra gente di cui vi parleremo tra un po'. Il brano che ci ascoltiamo è Superstition, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, che ha anticipato l'uscita. Inizialmente era un regalo per il suo amico Jeff Beck, l'ha fatto ascoltare Stevie Wonder a Berry Gordy e Berry Gordy gli ha detto: e guarda Stevie, questo è un capolavoro.
Jeff Beck regalagli una chitarra,
non
una, una cravatta
a Jeff Beck, incidilo tu. E anche stavolta Berry Gordy ci ha visto più che giusto. Superstition da Talking Book, Stevie Wonder dagli Electric Lady Studios.
There is superstition
E finisce così il primo dei tanti capolavori registrati negli Electric Lady Studios.
Ma adesso in teoria ci eravamo detti che avremmo raccontato in questo slot, no? Avremmo raccontato invece... gli studio, ma gli studios come sono fatti. In realtà poi diciamo le cose importanti da dire le abbiamo dette. Aggiungiamo che ancora oggi, prima nominavo il fiume che un tempo ospitava lungo sulle sue sponde
la
comunità dei nativi americani. Non abbiamo detto il nome, il Minetta Creek ancora oggi è visitabile passando dalle scale che dallo studio, dalla sala A portano verso la cantina. Ancora oggi adesso non sappiamo in che modo l'hanno realizzato, anche perché se non vado errato gli Electric Lady Studios sono tra i pochi studi di questo livello che non fanno tour, non fanno veri e propri tour, non sono entrati in questo circuito.
E il motivo lo diremo a fine puntata.
E il motivo, quindi mi confermi che è così, il motivo lo diremo a fine puntata. Adesso che cosa possiamo aggiungere? Aggiungiamo che il capolavoro, il primo dei tanti capolavori di Stevie Wonder esce nel 1972, come ha detto bene Ale, Stevie Wonder porta sotto i riflettori, anche grazie non solo alla bellezza delle canzoni ma anche grazie al sound che esce dallo studio, agli strumenti che sceglie e che utilizza. Insomma, gli studi vanno sotto la luce dei riflettori dal 72, diciamo adesso in maniera un po' grossolana, fino a metà anni 80. Ci saranno un'infinità di grandissimi artisti e di grandissimi album che andranno a registrare a New York. Stiamo sentendo in sottofondo, la nominiamo per prima perché lo merita, Patti Smith, Horses, il suo primo album verrà registrato lì. E
75 era?
Nel 75, o forse registrato nel 75 e forse uscito nel 76, adesso su questo ho un dubbio. La cosa certa è che se volete leggere un bellissimo libro, si chiama Jazz Kids, l'autobiografia di Patti Smith, lì lei racconta la festa di inaugurazione degli studios nell'agosto del 70, in cui lei già non è ancora inciso una nota, ma già per i motivi che racconta, che immagino saprete, già era nel gota della scena artistica newyorkese, diciamo così. Comunque lei c'è, lo racconta, e quando prima provavamo a descrivere gli studios lei lo spiega perfettamente, perché usa un'espressione tipo, non vado un po' a memoria, sembra un bordello di New Orleans e ospitato dentro una navicella spaziale. Questa sì, era l'immagine che, insomma, così l'ha raccontato Patti Smith. Al di là di Patti Smith hanno registrato le Zeppe.
Fammi dire anche che lei, diciamo, c'è una cosa molto carina in Jazz Kids, a parte che stava lì con Eric Clapton eccetera, incontra Hendrix gli dice proprio qual è lo spirito di questi studios, era appena tornato da Woodstock, che gli dice quello di fare un grande posto dove i musicisti di tutto il mondo, di tutte le culture potessero suonare insieme e trovare
fino a cercare un linguaggio universale, ognuno dalle sue cose, diciamo, esatto. Così, e dicevo, Patti Smith tra il 75 e il 76, ma poi c'è David Bowie, qua registra Young Americans e nel singolo strafamoso Fame insieme a John Lennon, insomma quel singolo qui è stato registrato, e ci sono i Kiss, c'è due album di Lou Reed, poi dopo arriviamo già agli anni 80, c'è Blondie, gli AC/DC con Back in Black, i Clash o Combat Rock, ma anche parte di Sandinista, Billy Idol,
Zappa con Apostrofe,
Zappa, i Public Image Limited con album. Ho saltato, e l'ho fatto apposta, un altro gruppo che ha legato molto agli Electric Lady Studios sono i Rolling Stones. I Rolling Stones registrano parti di due album di fine anni 70 negli Electric Lady Studios, ma registrano la gran parte, se non interamente, l'album del 79, il Rescue, un album che di fatto poi apre gli anni 80, perché è l'album in cui già nella title track loro puntano molto sul nuovo fenomeno, quello che esplosa negli Stati Uniti e poi è destinato a esplodere nel mondo, cioè la dance music, loro la portano molto dentro il loro rock, facendo storcere il naso ai fan più ortodossi. Insomma, non fu una scelta facilissima, che pagò molto bene in termini commerciali, visto che da questo album uscirono tanti singoli e tanti primi posti sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone, forse la canzone che apre l'album,
la
canzone si chiama Dance Part 1. Abbiamo scelto questa canzone perché all'inizio del pezzo, lo sentirete, è abbastanza semplice da capire, c'è, insomma, abbastanza esaltato, non credo sia stata una cosa preparata, sembra davvero spontanea.
Io ti posso dire che questa canzone fu attrito forte tra Mick Jagger e Keith Richards, perché Keith Richards la immaginava il più strumentale possibile, invece Mick Jagger ci mise su un sacco di versi e Keith Richards anni dopo disse: io volevo una cosa strumentale.
Però c'ha avuto ragione
Jagger. E lui ha scritto gli Ulisse di Joyce.
Forse in questo caso c'era ragione Jagger, ma hai aiutato non volendo, perché hai nominato Keith Richards e non ho detto che gli Stones, tra le cose che legano gli Stones agli Electric Lady Studios, una la racconterà più avanti, ma c'è il fatto che la porta del bagno della sala A ha un foro che ha fatto, insomma, non so se lui materialmente o qualcun altro, Keith Richard, perché andava a suonare i suoi soli con la sua Telecaster chiuso nel cesso della sala A degli studi dell'Electric Lady Studios. E
ancora oggi c'è.
Ancora oggi c'è. Poi un'altra curiosità, visto che stiamo parlando degli Stones, Mick Jagger, coproduttore insieme a Scorsese di una serie molto bella sulla scena musicale newyorkese
degli anni 70,
tra 60 e 70, Vinyl, Jagger, che era appunto coproduttore, ha scelto come location per tanti interni proprio gli studi, ma questa parte insomma della storia di questi studi ci arriveremo. Adesso dicevo, da parte, riprendo il discorso dicendo che Dance Part 1 parte con un Jagger scatenato che di fatto si geolocalizza, dice che dov'è, dà l'indirizzo degli studi, perché dice in italiano, lo dice in inglese lui ovviamente: ehi, che cosa ci faccio qui in piedi all'angolo tra West 8th Street e 6th Avenue? È proprio appunto l'indirizzo di questi studi che stiamo raccontando. Loro sono i Rolling Stones, questo è Dance Part 1. Get out! Get out! Get up! Get up!
Dance Part 1, Rolling Stones, Radio Onda Rossa, Note Cosa Città. Vi stiamo raccontando gli Electric Lady Studios in occasione dell'uscita del cofanetto di Jimi Hendrix Vision. Allora andiamo avanti e facciamo, anzi, prima di andare avanti, un piccolissimo passo indietro, perché noi eravamo rimasti con Michael Jeffrey a gestire gli studios dopo la morte di Hendrix. Michael Jeffrey poi morirà subito dopo, credo 2 o 3 anni più tardi.
73.
Ecco, esatto, quindi un paio d'anni dopo. Gli studi nel frattempo cambiano proprietà, e questo, diciamo, questi cambi di proprietà andranno avanti fino al 2010, poi ne parleremo ancora. Non si trovano tantissime informazioni, chissà se il documentario, che noi non abbiamo ancora visto perché è appena uscito, chiarirà alcuni di questi aspetti. E succede che gli studi negli anni 90 iniziano a perdere un po' il loro appeal, e quindi si assista a una veloce e progressiva perdita di clienti, un processo appunto che andrà avanti fino alla metà degli anni 2000, quando però assisteremo ma durante questo periodo hanno ancora un grande momento di gloria che dura circa un lustro, a cavallo tra i 90 e i 2000, perché diventano un centro di innovazione musicale grazie a un collettivo che si chiamava Soul Squarians, che appunto in quegli anni ha regalato al mondo della musica, a quello della black music in particolare, una serie di album meravigliosi, se non qualcosina in più. I Soul Squarians sono soprattutto Questlove, che era, diciamo, l'immagine del collettivo, Dan Angelo, i rapper Common e Mos Def, il DJ e produttore J Dilla, Erika Badu, più altri artisti che entravano e uscivano, come per esempio Roy Hargrove, Pino Palladino, Q-Tip, eccetera eccetera.
Un collettivo niente male.
Il loro arrivo agli Electric Lady Studios nasce quando D'Angelo, dopo l'uscita di Brown Sugar, qualche tempo dopo vuole iniziare a preparare il seguito, ovvero quello che sarebbe poi diventato Voodoo, e sta cercando ispirazione per questo nuovo lavoro. L'ispirazione gli viene dal suo manager, che gli consiglia di cominciarsi ad ascoltare un po' più a fondo Hendrix e a scoprire poi anche Prince, a scoprire Stevie Wonder, a scoprire Clinton, di come tutti fossero influenzati da Jimi Hendrix. Ma trova D'Angelo anche molto materiale interessante su cui lavorare, da due dischi in particolare, che sono Music of My Mind e Talkie Book, che abbiamo raccontato prima, di Stevie Wonder. Quindi lui, D'Angelo, pensava che neanche esistessero più questi studios. Chiama Questlove, gli dice: andiamoli a vedere. Questlove gli dice: ma perché, stiamo tanto bene ai nostri studios? E dice: no, andiamo agli Electric, perché lì c'è la benedizione dello spirito di Jimi Hendrix. Non ve la dimenticate questa frase. Il primo giorno di registrazione, quindi, entrano in studio, gli studio gli piacciono molto, li trovano anche un pochino, diciamo, lasciati andare, perché appunto le registrazioni erano meno, cominciano a togliere proprio letteralmente la polvere dai microfoni, dal road che aveva utilizzato Stevie Wonder per la registrazione dei suoi album, e le registrazioni si svolgono più o meno che il giorno D'Angelo andava in palestra, andava a chiamare Questlove, uscivano al Greenwich, andavano a comprare un sacco di CD e soprattutto tante videocassette di concerti live di Prince, di Marvin Gaye, di Michael Jackson, se le vedevano tutta la notte, e poi registravano, facevano delle, diciamo, jam session.
Che vita dura?
200 bobine in un anno, e loro, dopo che registravano, riascoltavano nuovamente tutto, tagliavano le parti che gli piacevano, e poi tutte queste parti qui rimontate successivamente sono diventate poi Voodoo. E Questlove dice: non vi stupite se ci abbiamo impiegato quasi 5 anni per realizzare
non
questo.
Non vi stupite neanche del titolo dell'album, no? Voodoo.
Ah, certo.
Non sembra casuale.
E la cosa particolare è che mentre si registrava il disco di D'Angelo, intanto si registravano gli altri dischi delle persone che facevano parte di questo collettivo, e quindi nel 2000, oltre a Voodoo, esce Mama's Gun di Erika Badu e Like Water for Chocolate di Common, che sono tutti e tre, insomma, tre dischi abbastanza enormi. Quando D'Angelo disse "lì c'è lo spirito di Jimi Hendrix", non lo diceva a caso, perché durante una registrazione, racconta Questlove, a un certo punto si sente un feedback su un canale, però nessuno aveva toccato nulla. Arriva Jimmy, che è il gatto che risiede all'interno degli studi, tocca un tasto e improvvisamente il feedback finisce. Poi, se questa storia non vi ha convinto riguardo al fantasma di Hendrix che gira lì, pensate che qualche anno prima un certo Joe Strummer, e disse: ma noi veramente stavamo registrando Sandinista, e a un certo punto è apparsa una chitarra che nessuno aveva registrato, ce la siamo ritrovata su un canale e chissà come c'è finita.
Diciamo che probabilmente gli studi offrono anche tante droghe pesanti nelle vicinanze, questo penso che lo possiamo dire, no?
Assolutamente sì. Allora, noi di questo trio di album meravigliosi che ho appena citato abbiamo scelto di ascoltarci qualcosa di Like Water for Chocolate di Common, semplicemente perché c'è una storia molto carina che nasce all'interno degli studios, nei periodi, nei momenti, ecco, una cosa importante, Keslov e tutto il resto del collettivo letteralmente portava il sacco a pelo e dormiva lì. Keslov dice: noi dormivamo, mangiavamo per mesi e mesi all'interno degli studios, tante volte neanche uscivamo. Durante queste ore passate lì, Keslov e J.D. la facevano un gioco, ognuno sceglieva dei dischi, faceva dei campionamenti e dovevano creare dei beat, gli altri votavano sui beat più belli. Keslov dice: certo, io giocavo contro Dilla
e veniva bullizzato,
va da sé che venivo bullizzato. Un giorno Dilla mi dice: guarda, fai così, Keslov, per farti vincere sceglimelo tu un disco. E Keslov gli tira fuori una canzone di Rick James che si chiama Street Song, dice, una canzone che avrebbe potuto usare MCM o Vanilla Ice per come suonava, era impossibile tirar fuori qualcosa di buono da là. E Dilla crea un beat pazzesco. Quando lo sente Common dice: scusa, ma questo è quello che hai appena fatto? Allora questo deve entrare assolutamente in Like Water for Chocolate. Ci entra, il pezzo si chiama Doing It ed è una bomba.
Keep on. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Motherfucker, move back. I pursue rap at the pace of a new jack. It's miscellaneous numbers and shoes stack. Bruised rap I deliver for the hungry and underprivileged. Something different from these hollering, grunting niggas. This is business strictly. Step to my business is risky, especially when you was bitches missy. Back to back LPs that sound the same. I surround the game with a 4-pounded brainstorm to make niggas dance in the rain. Scared to take a chance in the game. Used to break dance, it's a shame. What money do to a nigga brain? If he loses soul, what did a nigga gain? Doing it, C-O-M-M-O to the end. My train of thought is that of a hustler or nigga with his shirt off trying to get his work off to customers. I rap with a chip on my shoulder, squeezing Corona, C-shirts say we gotta get over. That jiggy shit is over, the war is on. I only wanna be a soldier, I'm holding on to a culture. Focus like Gordon Parks when it's sort of dark. For niggas flooded with ice, my thoughts the art. Performing warm the arts with some shit for the heart. Don't fuck with radio, ignoring the charts. I could give a fuck what you made in a year, nigga, you whack. A soft nigga on a hard track. In this new rap generation, I ex-cats like a Muslim. He fell off cause I pushed him. Let his Bentley and his weed crew be his cushion. I catch him on the streets in front of bodyguards in Russia. I am doing it, C-O-M-M-O to the end. You wasn't saying you was a thug before Pac came. 10 years ago, you had a high top trying to be like Kane. Then Snoop released and it became a G-thang. Claim sets, your city ain't got games. Niggas ain't hate you, they ain't paying you no attention. In a circle of faggots, your name is mentioned. With 6 degrees, I separate MCs from a businessman that's good. From a nigga that was raised or just lived in the hood. From what a nigga says to what's understood. Keep my shit tight like them boys in the wood. Dick is always hard like the boys in the hood. Peace to Doug Imp, know I shine, let the whole shot. At the crib, some cats give me the cold die. I'm a bitch slap the next one. Let them know the world is my section. And take it, you gotta use aggression. I am doing it, C-O-M-M-O to the end. You heard me? Yo.
I'm the C O double M. Yeah. Oh yeah, yeah. I'm the C O O O double M. Oh, oh, you do it, it, it. I am doing it. C O double M O to the air.
Doing it common su un beat di J Dilla. Non abbiamo ancora ringraziato la nostra Martina Gnavossofà e il suo disegnetto bellissimo.
Oggi
che ha introdotto
sì,
sui social. Splendido. La nostra trasmissione, seguitela perché fa dei disegni bellissimi, ci accompagnerà speriamo durante tutta questa stagione. Allora, eravamo rimasti ai Soul Square, che però a un certo punto terminano le registrazioni, se ne vanno, e quindi gli studios tornano in pratica deserti, in pratica senza prenotazioni. A salvare dal tracollo e a riportarli al centro della mappa ci pensa un ragazzo del Nashville, tale Lee Forster, un ragazzo che viveva nella fattoria di famiglia, convinto che la vita si svolgesse lì dentro. Si iscrive a veterinaria all'università, non aveva nessun interesse e nessuna passione particolare per la musica. Poi conosce una ragazza, una cantante di blues, che gli fa ascoltare Jimi Hendrix, e lui dice come se il mondo si fosse aperto. Si informò, venne a sapere degli studi, li contattò e ottenne uno stage non retribuito di 3 mesi presso gli Electric Lady. Vendette una Mustang celeste che aveva riparato per pagarsi le spese di questo soggiorno newyorkese. Foster arriva a New York City poco dopo l'11 settembre e quando ci arriva si aspettava un centro di creatività, ma trova un posto deprimente. Dice: ricordo di aver visto un tubo rotto che era stato riparato con un cartone arrotolato della pizza. Ve lo ricordate, Daniel Blumenau, il guardiano notturno? E quindi solo e al verde Foster si ritrova presto a dormire all'interno degli Electric Studio. Finito lo stage, demoralizzato, torna a casa, ma quando capisce che l'alternativa era lavorare in fattoria, decide di ritornare a New York. Riferisce al suo più caro amico prima della partenza: prenderò in gestione gli Electric Lady, farò un disco con Ryan Adams e fumerò una sigaretta con Keith Richard. Spoiler: riesce a fare tutte e tre le cose. I proprietari gli danno un anno di tempo per rimettere in piedi lo studio, dice: fallo funzionare oppure lo dobbiamo chiudere. E Foster inizia da solo a ristrutturare l'edificio, lavora lì 24 ore su 24, dorme all'interno degli studi, e dopo averlo sistemato però ancora non riusciva ad attirare i musicisti per farli registrare. Inizia ad andare nei club di Brooklyn.
Sì, di fatto la storia di uno stalker.
Sì, esatto. E in quei club che erano frequentati da tutto quel movimento che abbiamo raccontato qui a Note Cose Città, quello di Made Me in a Bedroom, fatto dagli Strokes, dagli Interpol, che fu l'ultima grande rivoluzione
Beaches,
musicale.
Adam Green.
Esatto, New Yorkese. E va lì a dire: ragazzi, ci sono questi studi, venite, va dagli Strokes, va da Yeah, va da Ryan Adams. Ma ogni volta gli dicono: vabbè, insomma, ok, sì, sono lì, poi un giorno capiteremo. E lui addirittura dice al produttore di Ryan Adams: digli che se vuole registrare io gli offro delle sedute gratis. Una mattina del 2006 alle 5 del mattino Foster riceve una telefonata, si sveglia, era Ryan Adams. Dice: ti ricordi che mi hai detto che avrei potuto registrare lì una session gratuita? Guarda, sto qua fuori, vieni a aprire. Lui si alza, va ad aprire gli studi, entra quel giorno. Ryan Adams registra Chu, una delle canzoni che poi entreranno sul suo album. Nei 9 mesi successivi poi appunto registra Easy Tiger e si sparge la voce che questi studios sono riaperti. Il sound dell'album di Ryan Adams piace molto a Patti Smith lo prenota per registrare il disco del 2007-12. E scoprì che questo studio nuovo, rivitalizzato, rimesso a posto, era molto bello, anche perché lì si occupava costantemente di tutto dal punto di vista tecnologico, e poi si assicurava che le persone fossero felici. All'improvviso mi ritrovavo, racconta Foster, ancora con David Bowie, ritornò Elvis Costello, ritornò Clapton, e lui per mantenere alto lo slancio inizia a organizzare anche delle feste. Dice: non è quello che volevo fare, però era utile perché entravano gli artisti, avevamo anche la pubblicità che ci facevano le riviste, perché molto spesso
pubblicità gratis, no?
NFT. Lady Gaga, per esempio, era andata a fare una registrazione, racconta Foster, era uscita, è stata carinissima, ha chiamato la stampa, ha detto: ragazzi, sono fuori agli Electric Studio, e ecco lì l'articolo, poi sulla rivista
Rolling Stones, insomma.
Sì, sì, con un sacco di cose. Poi un altro aspetto molto importante, e qui ci riallacciamo al fatto che appunto oggi gli studios non sono visitabili a differenza di tante altre strutture simili, è perché Foster garantiva agli artisti una segretezza, una riservatezza, e questo gli ha permesso di avere anche legami molto significativi con questi artisti. Un esempio carino è quello con Keith Richards, dice: stavo fuori, cercavo l'accendino per accendere una sigaretta, mi trovo una mano che mi spunta da dietro con un accendino, era Keith Richards, mi dice: amico, sopra ho lasciato un regalino per te. Lui sale subito su nel suo ufficio e trova la Stratocaster firmata con scritto: a lì il mio amico. Oggi quella Strato sta appesa alla parete dello studio degli Foster sotto vetro. Nel 2010, tramite Storic, che era l'architetto che ha progettato gli studi inizialmente, conobbe Ken Stolz Lee Forest, che era un amante della musica molto ricco, aveva la passione per Jimi Hendrix, acquista la proprietà degli studi, dice a Foster: però devi essere tu a continuare a gestirli. Insieme ampliano lo spazio, ampliano il personale dello studio e formano, tra le varie cose, anche l'Electric Lady Artist Management nel 2012, con quattro gruppi emergenti: Nicky Lane, Hurray for the Riff Raff, Clear Plastic Mask e Mechanical River. Poi ci saranno tante altre iniziative, magari alcune farà in tempo a raccontarcele Fabio. Lee Foster vive praticamente all'interno degli studi, qualche anno fa si è sposato sul tetto, e tra l'altro sul tetto spesso diciamo si è soliti fare anche dei barbecue, gli artisti tra una registrazione e l'altra vanno a mangiare sopra. Tutto questo, arriviamo a registrarci una delle artiste importanti di questa agenzia di management, lei è Hurray for the Riff Raff, il brano che abbiamo scelto è Rican Beach, ovviamente registrati agli Electric Ladyland Studio.
Keep flying.
Rinca Beach, il progetto Hurray for the Riffraff, progetto di Alinda Segarra. L'album era Navigator, prima avevo dimenticato di dire il titolo, e l'anno era il 2017 dopo Cristo.
Siamo stati bravi, siamo arrivati all'ultimo slot, quindi siamo nei tempi con un Simiglia che ci seguirà. Aggiungo tra le tante cose che hai detto, non hai detto, e lo ricordo io, che Lee Forster, l'uomo che hai spiegato bene, ha donato un'altra vita, un'altra possibilità a degli studi che erano destinati a chiudere. Insomma, Lee Forster, tra le altre cose, ha cominciato a registrare ad ospitare dei concerti nella sala di, appunto degli studi, a inciderli, a questo ciclo di concerti. Adesso non faccio l'elenco, ma è bello ricordare che la prima artista è stata, e la nominiamo ancora una volta, Patti Smith.
Se non sbaglio, in occasione del 45esimo anniversario.
Nel 2015, esattamente, nel 45esimo anniversario, tra le altre iniziative che ha messo insieme i Foster in Texas, nel ranch, niente poco di meno che di Willie Nelson, organizza da un po' di anni un festival che si chiama Heartbreaker Banquet. È un festival dedicato agli artisti emergenti, e diciamo che ha occhio anche in questo campo, se non lui direttamente, le persone che lavorano con lui, perché da qua sono usciti alla ribalta, sono saliti alla ribalta Phosphorescent, Father John Misty, Leon Bridges, insomma nomi importanti usciti negli ultimi anni. Ma comunque, al di là di tutte queste iniziative, di quello che abbiamo detto, gli studi adesso in questa nuova stagione restano soprattutto degli studi di registrazione. Adesso sono in un momento, forse non per il gusto, di in maniera diversa rispetto alla stagione che abbiamo raccontato meglio, quella dei 70 e degli 80, ma insomma è un momento d'oro per gli studi. Vengono qui a registrare, viene qui a registrare il Goda della musica internazionale, se per Goda intendiamo quelli che vendono
un sacco di soldi.
Hanno registrato album qui Lana Del Rey, i Daft Punk, hanno registrato qui con Nile Rodgers Get Lucky, U2, Adele, Frank Ocean in sottofondo ha registrato qui un album meraviglioso, Blonde, in sottofondo abbiamo
Rosalia,
la canzone più bella di quell'album, Ivy, Rosalia, e poi il nome più grosso adesso, quantomeno in termini di vendite, Taylor Swift ha registrato qui due album.
Lady Gaga,
e tu l'hai nominata prima, che ha molto voluto sostenere, rinforzare la rinascita degli studi. Chiudiamo la puntata con un nome che però amiamo particolarmente, lei forse l'artista più importante emersa dalla scena indie negli ultimi 20 anni negli Stati Uniti. Adesso dalla scena indie, diciamo, altri numeri è uscito, parliamo di Annie Clark, nome d'arte San Vincent, ha registrato qui sono tre album di seguito che registrano in questi studi, in particolare l'ultimo, siamo nel 2024, l'uscito ad aprile, All Born Screaming, l'ha non solo registrato, inciso negli studi di Forza, negli studi fondati da Jimi Hendrix, ma ha composto la gran parte dei brani qui. Noi quindi,
quest'anno c'è stato anche il disco di Zach Bryan registrato qua,
certo.
C'è stato Clio che sta riscuotendo tanto successo, Remy Wolf, comunque sono
in pienissima attività. Ci andava però di mettere l'album, abbiamo già passato qui un pezzo di quest'album, adesso ne passiamo,
quando è uscito? Inizio 2024?
Aprile 2024,
aprile, okay.
Adesso passiamo l'album, il pezzo che forse più sta bene in questa scaletta, è un disco molto rock questo di San Vincent, e un po' suona come dei nomi che ha fatto prima Ale, tutti suona molto Prince, suona molto rock, il pezzo è fighissimo.
A proposito di Prince, fammi dare un'informazione di servizio, non li potete visitare gli studios, però se vi capita che magari avete la fortuna di andarci a fare una registrazione, se vi serve la password del wifi degli studios è Table Tennis, e questo semplicemente perché Prince ha visitato gli Electric Lady Studios, li ha noleggiati perché voleva registrarci un album. La prima cosa che ha fatto, ha chiesto un tavolo da ping pong, si è messo a giocare a ping pong, gli è presa talmente bene, non ha registrato niente, ha giocato tantissimo,
caro, gli è costato questo tavolino da ping pong,
in suo onore hanno messo come password del wifi Table Tennis.
E comunque vabbè, vi salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo, lei è San Vincent,
e grazie
canzone,
a tutti e a tutti, grazie a Martina,
la canzone te me lo fai dire, Big Time Nothing,
e grazie alla Yonda Rossa, ora fa un po' di ringraziamenti, ci sentiamo martedì, buona serata, ascoltate la Yonda Rossa, San Vincente.
don't snap insane. Don't rap, don't act your age. Don't change your name. It's all the rage. Do ask but don't tell. Don't laugh but do smile. Don't have a glass. Don't stay a while. Don't take a pick. Don't feel so sick.
Time.